la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Le 8 passate da 5 minuti di giovedì 22 maggio, accendiamo i motori anche dell'informazione locale su Controradio, la nostra newsline mattutina, motori che in realtà non sono mai spenti dal punto di vista cross-mediale, con tutti gli aggiornamenti sempre di riferimento, come vi ricordo, controradio.it. ma diamo subito uno sguardo al meteo per partire con le previsioni per le prossime ore in Toscana. Gianni Messeri dall'AMA quest'oggi, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Dunque, giornata decisamente instabile quella di oggi, ancora un impulso di aria fresca dal nord Atlantico raggiungerà anche la nostra regione, mattinata con cielo per lo più nuvoloso, con le prime piogge sulle zone di nord-ovest. Poi il pomeriggio la situazione più instabile, con rovesce temporali in trasferimento dal nord-ovest verso le zone interne, il centro-nord sarà interessato con precipitazioni più frequenti, sono attesi anche dei locali forti temporali. Il tutto accompagnato da venti di libeccio in rinforzo, con mari che diverranno rapidamente molto mossi fino a localmente agitati. Le temperature subiranno una diminuzione nei valori massimi, specialmente nelle aree più occidentali, che sono quelle che verranno per prima raggiunte dalle precipitazioni. Un miglioramento è atteso nella giornata di venerdì, ancora qualche pioggia però è possibile in mattinata sull'Appennino, e nel pomeriggio qualche isolato e breve acquazzone potrà interessare i rilievi, in particolare a Fuane e a Miata, ma la giornata rappresenta comunque un passo in avanti rispetto alla giornata di oggi. Miglioramento ulteriore nel fine settimana. Direi che è tutto.
Grazie, grazie a Gianni Messeri. Sì, domattina avremo ulteriori particolari sul weekend in questo percorso che speriamo volga a un miglioramento come ci anticipava. Adesso una breve pausa e poi torniamo con voi.
Il Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci, in collaborazione con Divan Firenze, la sezione ANPI di Prato e di Vernio e l'associazione Gaza Fuori Fuoco Palestina, organizzano l'evento Qui Resteremo. Venerdì 23 maggio al Centro Pecci. Alle 18 dibattito sui recenti drammatici avvenimenti in Palestina con l'attivista Omar Suleiman, Francesca Albanese e Michaela Frulli. Alle 20.30 inaugurazione della mostra fotografica Qui Resteremo e Kefia, matite italiane per la Palestina, celebre raccolta con tavole di Milo Manara, Andrea Pazienza, Guido Crepax e tanti altri. Alle 21.30 musica dal vivo con Est, Est, Est. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. E buffet dai sapori palestinesi, contributo minimo di 10 euro facoltativo. Info centropecci.it.
Daniel Buren, fare, disfare, rifare. In mostra a Pistoia, a Palazzo Buontalenti, una delle voci più autorevoli della scena artistica internazionale. Dall'8 marzo, Fondazione Pistoia Musei propone un viaggio nella carriera del maestro francese e nel suo rapporto con l'Italia e la Toscana, attraverso dipinti, schizzi preparatori e nuovi lavori appositamente creati per l'occasione. E con il Buren Pass visiti anche tutte le altre sedi di Pistoia Musei. Daniel Buren, fare, disfare, rifare. Info su pistoiamusei.it. Controradio.
Alle 8:09, le notizie principali di oggi, a partire da controradio.it, dove è stata condivisa, seguita con apprensione e anche con tanta manifestazione di disponibilità e accoglienza la notizia dell'arrivo di 22 persone dalla striscia di Gaza, 5 nuclei familiari. Ebbene, Firenze li accoglie, l'anticipazione di Controradio delle scorse ore, confermata e ufficializzata nelle procedure portate a compimento dal comune di Firenze, davvero una grande macchina di solidarietà. Ce la facciamo raccontare dall'assessore al welfare del comune, Nicola Paulesu, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
È stata davvero una catena e una rete importante che Firenze conferma la sua disponibilità, ma anche la sua capacità di farsi terra di accoglienza, di supporto e di solidarietà.
Sì, quando abbiamo avuto la notizia dell'arrivo di questi nuclei familiari, come voi sapete, avete detto, c'è stato immediatamente una sensibilizzazione di tutta la cittadinanza. Abbiamo pensato che fosse necessario, diciamo, attivare un sistema di coordinamento, per cui a livello istituzionale e grazie alla collaborazione di tutti, devo dire la verità, dalla comunità islamica che ha rilanciato un po' le necessità, ma in modo particolare dalla Madonnina del Grappa che ha messo a disposizione le strutture e poi anche con Caritas e il coordinamento delle misericordie siamo riusciti a costruire un percorso di accoglienza, speriamo attento ai bisogni delle famiglie che arriveranno, sappiamo che ci sono tanti bambini per cui abbiamo cercato di garantire l'attenzione massima, un'analisi dei bisogni all'arrivo e un'attenzione sanitaria, quindi ringrazio anche i servizi sociali e sanitari della Società della Salute di Firenze che si sono messi a disposizione per seguire con attenzione l'arrivo di questi nuclei. C'è una grande, diciamo, attesa e crediamo di aver organizzato le cose al meglio, sapendo però che arriveranno dei nuclei che ancora non conosciamo, quindi l'attenzione di tutti gli operatori e di tutti i professionisti nel cercare di capire immediatamente quali saranno i bisogni e dare delle risposte.
Quindi tutto il sistema si è attivato, ribadiamo, Madonnina del Grappa, Misericordie, Caritas e non solo, e attendete anche ulteriori informazioni per completare quelle che sono le procedure anche formali necessarie?
Certamente, in questo momento, più di quello che abbiamo condiviso, non si può fare. Aspettiamo l'arrivo dei nuclei e facciamo una valutazione attenta e oggettiva delle situazioni che avremo di fronte.
Grazie Assessore Paulesu per queste ultime informazioni e poi aggiorneremo sull'evoluzione dell'arrivo di queste famiglie, di queste persone da Gaza. Grazie, buon lavoro e buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.
È intervenuta anche la sindaca di Firenze ieri nell'ufficializzazione della sistemazione trovata ai 5 nuclei familiari. Oggi i palestinesi vivono una situazione inaccettabile, drammatica. Ribadiamo ancora una volta un appello urgente per un cessate il fuoco immediato, per una pace giusta e duratura fondata sul riconoscimento reciproco e sul rispetto dei diritti di tutti. Ha affermato Funaru. Particolari su questa vicenda sul nostro sito controradio.it, così come trovate l'aggiornamento rispetto alla call che fu lanciata sulla rigenerazione di via Palazzuolo a Firenze. Oggi trovate notizia su tutta la stampa locale, ieri c'è stata infatti una conferenza stampa promossa da Fondazione CR Firenze, via Palazzuolo la svolta promessa, dal Corriere, artigiani, gallerie d'arte, 6 milioni così via Palazzuolo cambierà volto, dalla Repubblica e la Nazione titola di taglio alto, via Palazzuolo rinasce con le botteghe. Fondazione CR Firenze, dicevamo, e Comune hanno firmato un protocollo d'intesa che segna l'avvio del progetto denominato Recreos per la rigenerazione dell'area di via Palazzuolo e via Finiguerra, interventi che sono firmati dallo studio di architettura Lucadini Design and Architecture. Il cuore della nuova via Palazzuolo si concentrerà nel tratto tra via Maso Finiguerra e via del Porcellano. Prevista un'area a bassa percorrenza di auto con eliminazione del dislivello tra carreggiata e marciapiede. Le prime vetrine a giugno, già 200 domande per questo progetto, dicevamo anche un'area pedonale parte dai marciapiedi, gli alberi al posto delle auto in sosta, fondi gratis per 3 anni, sono un po' lo scheletro di questa progettualità, ma Sandra Salvato ha sentito per noi Bernabò Bocca, presidente Fondazione CR Firenze, e l'architetto Luca Dini.
Partiamo, noi siamo molto contenti di questo progetto sul quale la Fondazione e il Comune stavano già lavorando da mesi. Questo progetto sarà un unicum a livello non solo fiorentino ma a livello nazionale, cioè creare una strada dedicata al settore economico che oggi più sta soffrendo in Italia, che è il settore dell'artigianato. Oggi vediamo come molte industrie debbano delocalizzare la lavorazione di alcuni pezzi della propria industria. La nostra idea è proprio quello, viceversa, di riportare gli artigiani sulla strada e fare vedere agli italiani e anche ai turisti di che cosa l'Italia è capace. Cominceremo con l'inaugurazione il 6 di giugno del primo fondo. Oggi abbiamo ovviamente più domanda che offerta, nel senso, a fronte di circa 40 fondi che oggi operano su questa strada, che sono fondi chiusi, quindi fondi disponibili all'operazione abbiamo più di 220 richieste da parte di artigiani che vogliono aprire sulla strada stessa.
Il progetto nasce con l'intento proprio di fare con poco tanto. L'ispirazione che dà anche il presidente è proprio quella di Notting Hill a Londra, un posto abbandonato che poi adesso è diventato un luogo assolutamente di turismo, vero, di curiosità. Faremo molti interventi verdi, l'idea è proprio quella. Ci saranno interventi di arredo urbano, ci saranno alberature, ci saranno anche il verde che sale sulle facciate.
Yeah, she's a weather girl, and I'm staying up here, so I may be undone. She's inappropriate, but then she's much more fun. And when she smiles my way, my eyes go out in vain. She's got perfect skin. Shame on you, got no sense of grace. Shame on me. Just in case I might come to a conclusion other than that which is absolutely necessary, and that's perfect skin. Louise is the girl with the perfect skin. She says turn on the light, otherwise it can't be seen. She's got cheekbones like geometry and eyes like sin, and she's sexually enlightened by cosmopolitan eyes. When she smiles my way, my eyes go out in vain for her perfect skin. Yeah, that's perfect skin.
Alle 8 e 18 minuti andiamo in Mugello per tornare a parlare, cercare di avere aggiornamenti rispetto alla discarica nel Rovigo, a Palazzuolo sul Senio, nuove complicazioni nelle operazioni di recupero dei rifiuti del Rio Rovigo con la messa in sicurezza della vecchia discarica. Noi siamo in collegamento con Domenico Anastasi, vicepresidente Amici della Terra di Firenzuola. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno Brilli, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, ricordiamo, questa vecchia discarica chiusa da moltissimi anni nel comune di Palazzuolo riemersa, possiamo dire, con gli allagamenti che hanno colpito il Mugello causando il cedimento di una parte del terreno che conteneva i rifiuti. Questi sono stati poi trasportati sui terreni circostanti e nell'acqua del torrente Rovigo. Tutta la macchina che si è attivata per le operazioni di recupero di rifiuti ingenti si sono diffusi sul territorio mettendo a rischio l'ecosistema, grande disponibilità dei volontari, dei cittadini e delle cittadine. Ma quali complicazioni stanno subentrando in questo momento, Anastasi?
Allora, le complicazioni sono che da una parte sono già state raccolte da parte delle ditte incaricate dei rifiuti ai piedi della discarica, va bene. Il punto è che dovevano essere trasportati con dei camion, soltanto che la strada che collega il luogo dove ci sono questi rifiuti è stata chiusa perché ci sono dei lavori, perché anche lì c'è stata una frana, e quindi bisogna aspettare, mi sembra, fino al 20 di giugno prima di poter portare via questi rifiuti che sono stati raccolti. L'altra problematica è che è vero che questa ditta che raccoglie i rifiuti lungo il Rovigo, va bene, però i rifiuti sono tantissimi. Pertanto è stato previsto che, sempre dalla ditta, che ci vogliono circa 5 mesi per fare la pulizia, e continua a esserci questo divieto assurdo di far intervenire i volontari, va bene, per pulire la zona e quindi accelerare notevolmente la raccolta. E il problema è sempre quello: se piove e il fiume, il torrente si ingrossa, porta via i rifiuti.
È chiaro.
E quindi questi si spostano.
E si spostano, e sappiamo che la situazione meteorologica certo non sta facilitando questo impedimento di coinvolgimento vostro è per la vostra incolumità, quindi c'è un equilibrio precario da questo punto di vista, c'è una disponibilità manifestata, però di fatto la presa in carico, voi lo avete ribadito più volte, c'era la possibilità di fare delle assicurazioni, concordare insomma un sistema che istituzionalizzasse un volontariato comunque protetto, tra virgolette.
Sì, sì, infatti la problematica è anche questa, cioè noi abbiamo una ditta che ha avuto un incarico e che ha reclutato del personale anche nella zona di Firenzuola, che di esperienza ne aveva poca, e a differenza di molti volontari che hanno molto più esperienza, l'unica differenza è l'assicurazione. Va bene, che è assurdo, noi avevamo anche chiesto di fare una assicurazione temporanea per i volontari con un costo notevolmente inferiore, cioè quasi irrilevante, in modo da avere un numero enorme di persone che avrebbero raccolto questi rifiuti. E una problematica che sembra stia nascendo è che, lavorando con i macchinari all'interno dell'alveo del fiume, si creano problemi per l'ecosistema, perché viene smosso il fondo del torrente e quindi questo crea dei problemi rispetto a quello che è l'ambiente. Quindi le problematiche sono queste, e dover attendere ancora 5 mesi per avere la pulizia di tutto il torrente mi sembra un tempo enorme. E mi sembra voler fare gli struzzi che mettono la terra sotto la sabbia, non voler fare intervenire i volontari.
Senta, due domande, una rispetto al un vostro giudizio sulla relazione dell'ARPAT. Vi preoccupa? In realtà non mostra un quadro particolarmente drammatico, con un focus le chiedo anche sul fiume Santerno. Non sarebbero stati rinvenuti rifiuti rilevanti nel suo corso?
Allora, l'ARPAT dice che le analisi non destano preoccupazione. Noi, appunto, lì il comitato insomma vuol fare anche delle verifiche direttamente con altri soggetti per avere la conferma di questi risultati. Sul Santerno i rifiuti ci sono, ora sono stati in parte raccolti, va bene, però c'è sempre ancora del materiale da portare via.
E questo è il quadro della situazione, mentre si attende anche un ripristino della transitabilità della strada, appunto, come diceva, della Sambuca, la 477, che dovrebbe permettere il transito dei camion con i rifiuti che fino ad oggi sono stati raccolti. Grazie per tutti questi aggiornamenti, ci risentiremo naturalmente. Domenico Anastasi, vicepresidente Amici della Terra di Firenzuola.
Scusa, un'informazione per
sì.
Chiudere. Il 7, va bene, ci saranno delle iniziative da parte del comitato che vedranno appunto delle volontari che cammineranno lungo il percorso del Rovigo e altri volontari che organizzeranno una corsa sempre lungo il Rovigo.
Il 7 di giugno. E allora ci riaggiorneremo per quella data, così da poter rilanciare anche questa iniziativa. Grazie Anastasia, a presto.
Grazie, buona giornata a tutti.
E a proposito di problematiche di carattere ambientale, vi segnaliamo che l'Associazione Ecologista Gruppo di Intervento Giuridico fa sapere che la Procura di Grosseto ha avviato accertamenti sull'inquinamento del litorale della Tagliata Etrusca di Ansedonia, dove da tempo si ripresenterebbe periodicamente un rilevante fenomeno di inquinamento lungo il litorale con chiazze schiumose nel mare dove sbocca il canale dalle acque grigie. Non è la prima volta che accade, spiega il coordinamento, che ha chiesto di fare accesso agli atti di vari enti. Già nell'estate 2024 l'inquinamento è stato purtroppo ben presente, con divieti di balneazione e danni all'ambiente e al turismo. Questo per quanto riguarda Ansedonia. Sono le 8:28, ci stiamo avvicinando al GR di Popolare Network, dunque tra poco la linea a Milano, poi parleremo alle 8:40 della terza edizione di Sale Sant'Ambrogio in Festival, che si avvicina, si terrà dal 29 maggio al 1 giugno, e dalle 9 un focus su social, app, digitale, il punto di vista dei giovani, cosa provano davvero ragazzi e ragazze quando si parla di smartphone e social, quali emozioni emergono quando viene data loro la possibilità di esprimersi liberamente. Tutto questo lo faremo a partire dai dati della ricerca Ice App, che ha coinvolto oltre 6.000 studenti. Avremo in collegamento una ricercatrice a riguardo, ma andremo anche oltre i numeri per ascoltare proprio le loro voci. Avremo infatti le testimonianze in diretta di tre giovani, riflessioni, paure, desideri legati al mondo del digitale, un'occasione insomma per esplorare il lato più autentico e umano e anche fragile, e vedremo quanto, del rapporto tra giovani e tecnologia. Tutto questo dalle 9 anche su Controradio TV. Rimanete sulle nostre frequenze, sui nostri canali.
Le 8 e 31 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Si è consegnato alla polizia senza fare resistenza l'uomo che ieri sera ha ucciso due diplomatici israeliani a Washington davanti al museo ebraico. Il sospettato si chiama Elias Rodriguez, 30 anni, di Chicago. Secondo un testimone oculare citato dalla CNN, l'uomo al momento dell'arresto ha detto di averlo fatto per Gaza e poi ha gridato Palestina libera. Le due vittime sono due giovani funzionari dell'ambasciata israeliana, un uomo e una donna. Il killer si trovava fuori dal museo già da qualche minuto. Alla fine dell'evento organizzato nella struttura ha avvicinato un gruppo di quattro persone e ha sparato. Omicidi orribili, frutto dell'antisemitismo, ha commentato Trump. Quanto accaduto è frutto della selvaggia istigazione contro Israele, ha dichiarato invece poco fa Netanyahu.
Proseguono senza sosta i bombardamenti israeliani sulla striscia di Gaza. Sono decine le vittime palestinesi nelle ultime ore. Questa mattina è stato colpito un deposito di farmaci dell'ospedale Al-Awada nel nord della striscia. La struttura è sotto assedio. Colpito e danneggiato anche il reparto chirurgico dell'ospedale. Ieri sera Netanyahu in conferenza stampa ha detto che l'offensiva andrà avanti fino al controllo militare di tutta la striscia da parte di Israele, aggiungendo di essere disponibile ad una tregua, ma solo in cambio della liberazione di tutti gli ostaggi.
Un nuovo incontro tra Russia e Ucraina potrebbe tenersi in Vaticano a metà giugno, è quanto scrive oggi il Wall Street Journal, citando alcune fonti informate sui negoziati. Secondo il giornale statunitense, Trump, dopo la telefonata con Putin di lunedì scorso, avrebbe detto ai leader europei che il presidente russo non è pronto a mettere fine alla guerra perché ritiene che stia vincendo.
A Napoli una donna di 34 anni è stata uccisa a colpi d'arma da fuoco a poca distanza dal corpo. È stata soccorsa un'altra donna di 31 anni gravemente ferita in auto e trasportata in condizioni critiche all'ospedale. Non si esclude che i due casi siano collegati. Al vaglio dei carabinieri c'è l'ipotesi di omicidio, tentato suicidio.
C'è stato un terremoto questa mattina presto al largo dell'isola greca di Creta. Il sisma di magnitudo 6.0 è stato registrato in mare a una profondità di 62 km. Al momento non si hanno informazioni su danni ed eventuali allerte. È tutto con le notizie, ci risentiamo alle 9.30. Buon ascolto.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 in direzione Firenze per traffico intenso, code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e code a tratti tra Pistoia e il Bivio per la 1. Sulla Fibili code a tratti per traffico intenso tra Ginestra Fiorentino e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori chiusi il raccordo tra la A12 e la Fibili provenendo dalla A12 in direzione sud e in Fibili l'allacciamento con la A12 provenendo da Firenze. Per lavori nel ramo di Livorno tra Picarello e Colle Salvetti in direzione mare, chiusura della corsia di marcia all'altezza del chilometro 68. La viabilità cittadina a Firenze per lavori alla rete idrica in via Bolognese, restringimenti di carreggiata e senso unico alternato. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Primo giugno 2015, primo giugno 2025. Questi 10 anni sono volati. Toscana Aeroporti, il viaggio continua.
Ciao, sono Paolo Boccia, fisioterapista. È uscito il mio nuovo libro, si intitola Contatto. Oltre 30 anni nel mondo della fisioterapia, tra massaggi, empatia ed energia. Occhio, ragazzi, questo libro spacca.
Contatto, io, il buio e la fisioterapia, il nuovo libro di Paolo Boccia, disponibile ora in tutte le migliori piattaforme online e librerie.
Ho cercato contatto di provare Rustam.
Contemporanea Focus Danza 2025, a Prato per la prima volta in versione primaverile con un'intera edizione dedicata alla danza. Da giovedì 22 a sabato 24 e da mercoledì 28 a venerdì 30 maggio al Teatro Fabricone, al Centro Pecci e allo Spazio K.
Info, biglietti e programma completo su metastasio.it.
Ci siamo. Arriva il contest musicale del Circolo Arci Le Fornaci. Hai un gruppo? Suoni i pezzi tuoi? Allora partecipa al contest musicale del Circolo Arci Le Fornaci di Pistoia. Nessun limite di età, nessun vincolo di genere, solo brani inediti, no cover. Il gruppo vincitore aprirà il concerto dei Pancake il 13 settembre.
Iscrizioni aperte fino al 15 giugno, riservate ai soci Arci. Compila il form ed iscriviti. Tutte le info sui canali social del Circolo Arci Le Fornaci. Vieni a festeggiare la nascita di Fondazione Anti-Ego con una serata imperdibile. Domenica 25 maggio dalle 22 allo spazio Alcatraz, stazione Leopolda a Firenze, live dei Moscovich Dance Band, DJ set di Populos e Ghiaccioli e Branzini. Una festa che unisce musica e visione con la direzione artistica musicale di Marco Dalmasso e Musica Strada. Ingresso con donazione libera e registrazione. Per info e biglietti vai su eventbrite.it e cerca Ecco Anti-Ego. Ti aspettiamo! Instabile Cultura in Movimento, un grande spazio all'aperto dove l'arte è di casa. Aperto tutti i giorni, dalle 18 alle 2 con musica, circo contemporaneo, teatro, aperitivo al tramonto, bistrò, pizzeria, griglia, opzioni vegetariane e vegane. Vieni a trovarci in Via della Funga, zona Varlungo, ingresso gratuito, seguici su Facebook e Instagram. Sabato 24 maggio, apertura della stagione con Maria Canto, fusion mexicana, ska, reggae con sonorità latine, un imperdibile mix, tutto da ballare.
Contro Radio.
Le 8.41, giovedì 22 maggio 2025, seconda parte della newsline di questa mattina. Finalmente ci siamo, perché dal 29 maggio al 1 giugno ci sarà una nuova edizione, la terza edizione di Sale, Sant'Ambrogio in Festival, un festival dedicato a Fabio Picchi, dedicato a Sant'Ambrogio, che giunto alla sua terza edizione è diventato una realtà enorme, consolidata, perché contiene una serie di elementi che ne fanno appuntamento estremamente denso. Hanno a che fare con la vita di comunità, hanno a che fare con i mestieri, con i gesti, con i rumori di quella comunità, con i suoni di quella comunità, e hanno a che fare con Fabio Picchi, con tutto quello che Fabio ha fatto girare intorno al Cibreo, al Teatro del Sale e a quel posto che è Sant'Ambrogio, che è un posto denso di storia e di storie. E allora Sale in poco è diventato un evento che, come fate a gestire, caro Giulio Picchi, mi rimane sconosciuto e ignoto, perché la cosa è diventata grossa, mi sembra di capire.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno, no,
questa
per
è l'unica domanda.
Esatto.
Pronto, questa è l'unica domanda a cui non ti so rispondere, come si fa? Anzi, no,
è un mistero.
La verità, in realtà un po' l'ho capito. L'unica maniera per riuscire a fare questa cosa è chiedere aiuto, che poi è la cosa più bella che c'è, diciamo, intrinseca in questa storia. Sì, la capacità di chiedere aiuto e di farsi affiancare da tutte le persone che poi partecipano. Questa è veramente la cosa più bella, Raffaele, guarda.
Che anche da Sant'Ambrogio si impara che da soli non si va da nessuna parte. Le persone, i mestieri, il supporto all'iniziativa Enjoy Respect Firenze, una campagna di sensibilizzazione promossa dal comune proprio per vivere in maniera più rispettosa e sostenibile il confronto con la città, anche dal punto di vista dei turisti. Che cos'è Sale e che cosa accadrà quest'anno, Giulio?
Allora, intanto, prima di tutto, proprio anche per il buongiorno che mi hai dato, non posso che ringraziare questa città e l'aiuto e il supporto che ci dà, perché è da lì che, insomma, nasce tutto, dall'aiuto, come si diceva prima, dal supporto, e poi il quartiere di Sant'Ambrogio, perché, come sai e come puoi aver visto dal programma, la cosa meravigliosa di quest'anno è che siamo cresciuti soprattutto nella partecipazione, nella collaborazione di tantissime realtà del quartiere e non solo della città, che ci supportano e ci accompagnano in questo progetto che è arrivato a un terzo anno di consolidamento sostanzialmente. 3 anni fa, l'ambizione, sempre camminando con i piedi per terra, era quella di diventare un momento proprio di festa del quartiere di Sant'Ambrogio. Alla terza edizione siamo un passo in avanti che si è allargata sempre di più la partecipazione, e quindi questo a me mi rende estremamente felice. Cioè, l'idea di poter cogliere, prendere l'energia di mi babbo, di Picchi, e trasformarla in un momento diciamo proprio di vita di quartiere, di vita sociale. Quindi questo sì, questo mi rende estremamente felice.
Poi l'energia è tu babbo, è l'energia tua, voglio dire, che tu babbo e tu babbo ci siamo noi qui. E questo è importante, perché potevate fare anche altre scelte invece, per cui grande ispirazione, però ora le braccia e il sangue ce le mettiamo noi.
Sì, assolutamente, no, non mi fraintendere, io sono, diciamo, ho accettato da tempo che il cambiamento è una costante, quindi chiaramente noi non ripercorriamo esattamente i fasti che ha fatto Fabio, però è più come un continuare sostanzialmente, certo. In maniera nostra, io, come sai bene, non sono lo chef del Cibreo, faccio una mia battaglia personale dove invece difendo e sostengo tutti gli host del mondo, perché di chef ce ne sono anche troppi, però accanto a me c'ho Oscar Severini, che invece è un grande chef straordinario, quindi io su questo ho scelto chiaramente la mia strada.
Infatti.
Proprio grazie a questo sono andato porta a porta, partendo dai Trippaio, partendo dal Pescivendolo accanto a me e seguendo via via tutto intorno le botteghe del quartiere, dicendogli: avete voglia di fare un momento di festa, di festival, dove si possono unire tutti i nostri mestieri e provare a aprire le porte del quartiere proprio a chi ha voglia di venire a viversi questa Firenze, diciamo proprio fiorentina, ecco, sì. Una Firenze proprio città, no? Città, e ci siamo riusciti. Quindi mi piacerebbe oggi indicarvi intanto proprio che ci sono tantissime attività che sono fatte da chi ha collaborato con noi. C'è la ditta artigianale, c'è la divina pizza in Piazza dei Ciompi, cioè ci sono tantissime attività fatte, c'è Innencioni anche che partecipa insieme a noi, ma il mercato delle pulci, ora finirei domani se dovessi dirvi tutti quelli che ci sono, perché c'è la scuola dei bambini Pestalozzi, c'è Montedomini, insomma non arriverei in fondo, però ci sono tanti momenti che
prego.
No, ci sono tanti momenti che sono momenti invece proprio anche gratuiti, aperti alla città, mi piacerebbe dirlo, perché sono sicuramente quello del sabato mattina in Sant'Ambrogio, con abbiamo 6 band che si alternano e che suonano, diciamo, per la strada di fronte proprio al Teatro del Sale, e questo è qualcosa che possono venire a viversi tutti. E poi il concerto della domenica, che è chiaramente in Piazza dei Ciompi, aperto a tutta la comunità. Quindi ecco, la voglia che la gente venga a farsi una bella passeggiata in Sant'Ambrogio e a vedere questo quartiere ancora molto fiorentino.
No, stavo pensando a Stanley Tucci e a quello che ha raccontato anche dalle vostre parti per il National Geographic, per questo prima sorridevo quando ti sentivo parlare. E ricordiamo, il Festival Sale, Sant'Ambrogio in Festival, si tiene a Firenze dal 29 maggio al 1 di giugno, terza edizione, rassegna di eventi dedicata al quartiere e a Fabio Picchi, musica, arte, teatro, letteratura. La terza edizione di questo festival si intitola Bombardiamo il mondo di cose buone, c'è sempre, come dire, un drammatico collegamento con l'attualità. Evento benefico in Piazza dei Ciompi il 1 giugno, date a vedervi tutti i dettagli perché il programma è enorme, però la cifra distintiva è quella che dicevamo all'inizio, lo stare insieme in qualche modo. E questa è la chiave di lettura quando si presentano notti buie, Giulio.
Assolutamente, infatti come tutti gli anni noi abbiamo deciso di inaugurare il festival con questa giornata che è sempre stata dedicata alle comunità del mondo. Quest'anno l'abbiamo chiamata Così lontani, così vicini. Insieme alla comunità senegalese e la comunità georgiana facciamo l'inaugurazione al Teatro del Sale, una cena tosco-senegalese-georgiana, dove proprio i temi che si toccano sono questi. Come si fa? La comunità georgiana e la comunità senegalese sono lontanissime, però sono due comunità che hanno sempre vissuto in mezzo a tantissimi conflitti e sono riusciti a mantenere la pace. Allora la nostra domanda a loro è proprio questa: com'è che si riesce, nonostante il grande caos, a mantenere la pace? E questa è l'inaugurazione per noi, è la prima sera, è la sera molto importante. Gli anni passati l'abbiamo fatta con la comunità ebraica e la comunità islamica, che comunque saranno presenti perché sono nel quartiere, quindi ci saranno anche loro, ed è un tema, quello del bombardare il mondo di cose buone, che insomma a noi un po' ci stimola, perché siamo fermamente convinti che il nostro lavoro non sia semplicemente quello di fare cuochi, i camerieri, i ristoratori e gli oste. Siamo convinti che con il nostro far da mangiare e da dar mangiare ci sia proprio sotto un intrinseco senso di responsabilità e di amore nei confronti proprio dell'umanità, della gente. Riteniamo il nostro lavoro importante, forse siamo un po' presuntuosi, ma insomma dai, qual è il fiorentino che non è un po' presuntuoso? E quindi ci piace sottolinearlo.
Certo.
Far mangiare con senso è qualcosa di molto bello. Tanto si prepara sempre da mangiare per gli altri, no? Quindi c'è l'idea del dare, no? Che non è niente male.
In queste ultime parole è veramente riassunto tutto. Per quello che riguarda questo festival, questa terza edizione, ma proprio lo spirito di un lavoro e dello stare al mondo. La terza edizione di Sale, Sant'Ambrogio in Festival, dal 29 maggio al 1 giugno, appunto in Sant'Ambrogio a Firenze. Naturalmente grazie a Giulio Picchi e grazie per essere stato con noi questa mattina, Giulio.
Grazie mille, grazie tanto, e Raffaele chiaramente ti aspetto, ti voglio Sant'Ambrogio.
Ma certo, non ci mancherebbe altro. Ci vediamo quando si tratta di certi argomenti, lo sai che io sono professionalmente interessato, esatto, è così. Grazie Giulio.
Grazie mille, grazie, buona giornata.
Annibale, Annibale, grande generale nero. Annibale, Annibale, grande generale nero. Con una sfera di elefanti attraversati le Alpi e ne uscisti tutto intero. A quei tempi gli europei non riuscivano a passarne neanche a piedi. Ma tu Annibale, Annibale, grande generale nero, tu le passasti con un mare di elefanti. Lo sapete quanto sono grandi e grossi e lenti gli elefanti? Lo sapete quanto sono grandi e grossi e lenti gli elefanti? Eppure Annibale gli fece attraversare le Alpi con 90.000 uomini africani. Annibale sconfisse i romani, restò in Italia da padrone per 15 o 20 anni. Ecco perché molti italiani hanno la pelle scura, ecco perché molti italiani hanno i capelli scuri, ecco perché molti italiani hanno gli occhi scuri, ecco perché molti italiani hanno la pelle scura. Un po' del sangue di Annibale è rimasto a tutti quanti nelle vene. Un po' del sangue di Annibale è rimasto a tutti quanti nelle vene. Nessuno può dirmi stai dicendo una menzogna, no, nessuno può dirmi stai dicendo una menzogna. Se conosci la tua storia sai da dove viene il colore del sangue che ti scorre nelle vene. Se conosci la tua storia sai da dove viene il colore del sangue che ti scorre nelle vene. Durante la guerra pochi afroamericani riempirono l'Europa di bambini neri. Cosa credete potessero mai fare in 20 anni di dominio militare un'armata di africani in Italia meridionale? Un'armata di africani in Italia meridionale. Ecco perché. Ecco perché. Ecco perché. Noi siamo figli di Annibale, noi siamo tutti quanti figli di Annibale. Capelli neri, figli di Annibale. La pelle scura, figli di Annibale. Con gli occhi neri, figli di Annibale. Meridionali, figli di Annibale. Sangue mediterraneo, figli di Annibale. Sangue mediterraneo, figli di Annibale. Figli di Annibale, sangue di Africa, 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 Africa.
Restate con noi perché tra pochissimo in radio e anche in video su Controllo Radio TV, quindi sui nostri social, non perdete Social App Digitale, il punto di vista dei giovani. Finalmente, ci verrebbe da dire, molte le ospiti, molti gli ospiti, con Chiara Brilli, finalmente racconteremo cosa provano davvero ragazzi e ragazze quando si parla di smartphone e social, quali sono le emozioni che emergono quando possono esprimersi liberamente. Si partirà da alcuni dati di una ricerca ISAP che ha coinvolto 6.000 studenti, per cui trasmissione molto interessante. I giovani non si sentono mai, non parlano, finalmente possiamo ascoltarli. Lo facciamo con Chiara Brilli da pochissimo, restate con noi.
Stai ascoltando Controradio.
Ho speso una vita per il lavoro, ho speso una vita per l'uguaglianza. Io sono Maurizio Landini e ti chiedo di venire a votare per un'Italia più giusta. L'8 e il 9 giugno partecipa al referendum per i diritti nel lavoro e per la cittadinanza.
Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Luigi Giova.
La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Controradio TV, il sito controradio.it e Controradio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com. Info sul sito controradio.com.
Al cinema con Critico per un giorno, l'iniziativa della compagnia è Controradio per i soci della Controradio Club. Chi partecipa lascia la sua recensione dopo la visione gratuita del film in sala. Prossimo appuntamento, I musicanti con la pianola di Matteo Malatesta. Un'esperienza unica che intreccia musica, cinema e memoria. Un viaggio sonoro attraverso 25 anni di cinema italiano, raccontati attraverso gli occhi e le note di Pivio e Aldo Descalzi, maestri delle colonne sonore. Giovedì 29 maggio alle 21 alla compagnia I musicanti con la pianola. Prenota il tuo posto per Critico per un giorno. Manda una mail a club@controradio.it.
Empowerment e inclusione. Per promuovere la nostra autonomia dobbiamo avere degli strumenti. Se non li abbiamo, ce li facciamo. Iscriviti agli incontri di rafforzamento delle competenze sui diritti contrattuali, prospettive del mercato del lavoro, economia finanziaria e di orientamento. A Nosotras dal 31 maggio per 7 incontri. Se sei donna, sei a Firenze o area metropolitana, scrivi a empowerment@gmail.com. Progetto realizzato con CESDI, Centro Servizi Donne Immigrate di Livorno, con il contributo dell'8 per 1000 della Chiesa Valdese. Lega Coop Toscana torna con la cooperazione in festa. 3 giorni di incontri, talk, concerti e riflessioni sul ruolo della cooperazione nelle grandi sfide globali. Un confronto aperto tra generazioni con tanti ospiti. A Firenze anche la prima tappa del percorso verso la Biennale dell'Economia Cooperativa dedicata al lavoro. Il 21, 22 e 23 maggio in Piazza Santissima Annunziata a Firenze. La cooperazione in festa. Ingresso libero. Info e programma su Lega Coop Toscana. Coop. Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio è sempre a portata di mano.
Bella Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Alle 8:59 minuti i nostri studi e i nostri canali cross mediali si sono riempiti di voci di giovani che vi faremo sentire. Questo ci fa davvero piacere, perché vogliamo accendere i microfoni sempre di più avendo come protagonisti le loro opinioni. E allora siamo all'interno di un percorso che stiamo facendo da tutta la stagione rispetto al digitale, nuove generazioni, tema di questa puntata, social, app e digitale, il punto di vista dei giovani. Appunto, saluto subito i nostri ospiti in collegamento e in presenza, perché abbiamo anche attivato collegamenti video, siamo anche su Controradio TV, quindi anche visibili sui nostri canali cross mediali. Parto dalla professionista del campo delle ricerche di mercato e sondaggi di opinione, la dottoressa Elisa Angiola, che si è occupata e ci dirà molto del percorso portato avanti da Ice App, come annunciato da Raffaele Palumbo, questa ricerca su 6.000 studenti. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
Saluto la giovane che è qui con me in studio, che mi ha raggiunto, Arianna Bacci, 19 anni, studentessa del primo anno di Lettere Moderne a Firenze. Ciao Arianna.
Ciao, buongiorno.
E poi abbiamo in collegamento Silvia Bonecchi, 17 anni, studentessa del Benedetto Varchi di Montevarchi. Ciao Silvia.
Buongiorno.
E anche Chiara Fagioli, 18 anni, giovane dell'Istituto Gobetti Volta di Bagno a Ripoli.
Buongiorno.
Allora, come dicevamo, siamo anche su Controradio TV. Dottoressa Angiola, Ice Up, che cos'è? Che cosa è stato? Davvero un bacino, un patrimonio all'insegna della ricerca condotta su oltre 6.000 studenti delle superiori in Lombardia, che ha portato a quali tipo di valutazioni e analisi sui bisogni, le motivazioni, le emozioni dei giovani rispetto alle nuove tecnologie?
Ecco, una ricerca, come diceva lei, molto preziosa, perché appunto potendo contare su più di 6.000 risposte fornite dai ragazzi di 5 province della regione Lombardia, ci ha permesso proprio di analizzare che cosa? La relazione, il legame che c'è fra l'utilizzo precoce dei dispositivi digitali e quelle che sono le performance scolastiche che abbiamo misurato attraverso le prove INVALSI. Uno studio innovativo che è stato condotto grazie all'Università degli Studi di Milano Bicocca, all'Università di Brescia e poi due enti del terzo settore, Slow Working, di cui faccio parte, e il Centro Studi Socialis, che ci ha permesso quindi di raccogliere sia delle evidenze di tipo scientifico, che quindi hanno dimostrato proprio questo nesso di causazione fra l'utilizzo precoce, quindi fra chi utilizza i dispositivi prima di quello che è il limite anche fissato dalla legge, e quello che è l'impatto negativo, ahimè, sulle performance scolastiche, in particolare sulla lingua italiana. Ma al di là di questo, grazie al lavoro che poi in primis noi come associazione abbiamo fatto sul campo nelle province di Milano e Monza Brianza, abbiamo potuto raccogliere, quindi al di là dei numeri, quelle che sono state proprio le emozioni, le percezioni dei ragazzi e delle ragazze che abbiamo osservato e ascoltato durante la rilevazione. E questo cosa ci ha permesso di osservare? Vi leggo qualche verbatim, sì, perché certo. Effettivamente noi alla fine del questionario avevamo proprio una domanda aperta attraverso la quale i ragazzi potevano liberamente lasciare dei commenti, quindi al di là di quelle che sono state poi anche le interviste qualitative che abbiamo fatto durante la rilevazione. Ecco, qualcuno dei ragazzi, ve ne leggo dei più rappresentativi, ci ha detto: questo questionario mi ha fatto riflettere sulla mia vita e su alcune cose a cui non pensavo da un po'. Questi lavori possono aiutarci per conoscere noi stessi, perché non sono domande che noi ci poniamo. Quindi, come dire, prima di tutto un'evidenza di quella che per alcuni ragazzi è la mancata consapevolezza di quello che può essere l'utilizzo eccessivo e pervasivo degli strumenti digitali, dei social in primis, il che ci fa capire come sia importante non intervenire in questo senso, come tutte le comunità educanti, noi genitori, anche i docenti hanno un ruolo importante anche nel creare consapevolezza, ma soprattutto nell'ascoltare questi ragazzi, perché i ragazzi ci hanno innanzitutto ringraziato per questa ricerca, per il fatto di avergli dato la possibilità di esprimere la propria opinione, di raccontarsi. Poi, infatti, dottoressa, al Genstudio ci sono anche ci saranno delle testimonianze, non sono ragazze che hanno partecipato alla rilevazione, perché la rilevazione, lo ricordo, coinvolge i ragazzi delle seconde e delle terze superiori.
Ecco, poi dottoressa, però, entreremo nel merito di altri commenti spontanei lasciati, però mi soffermerei per dare la parola anche alle ospiti che abbiamo qui con noi sul tema dell'utilizzo precoce, e lo farei proprio con Silvia, 17 anni, che dalle informazioni che ho è stata tra voi tre la prima, cioè la più giovane, all'età di 8 anni. Silvia, nella classico periodo della prima comunione, come spesso abbiamo raccontato, tu hai ricevuto uno smartphone.
Esatto, io durante il periodo della prima comunione ho ricevuto in regalo il mio primo telefono, dove principalmente utilizzavo WhatsApp per scrivere con i miei amici, per anche con i miei genitori, e solo dopo poi ho installato altre app come Instagram e TikTok, e da lì, diciamo, mi sono iniziata un po' a chiudere con il mondo esterno, perché c'è stato un coinvolgimento molto grande emotivamente, e perciò
cioè, poi non sei riuscita a gestire, diciamo, no, in quella fascia di età, le emozioni che quell'utilizzo ti provocava, i contenuti anche che ti arrivavano.
Esatto, anche perché per colpa di conoscenze sbagliate sono finita su una brutta strada, diciamo, e fortunatamente sono stata obbligata a disinstallare Instagram e grazie a quel gesto sono riuscita ad alzare la testa e a imparare a socializzare con i miei coetanei in maniera molto naturale. E quindi è stata veramente un'esperienza che da 2 anni a questa parte mi ha cambiato totalmente.
Posso chiederti, dal punto di vista della scelta che è stata compiuta, no? Dai tuoi genitori a quel punto, anche su tua richiesta e naturalmente presa in carico, come sono riusciti però la tua famiglia, la rete di adulti intorno a te a intercettare questo tuo disagio? Sei stata tu che hai lanciato l'allarme o è stato recepito da qualcuno?
Allora, diciamo entrambe le cose, perché non uscivo più dalla mia camera e quindi è stato un po'... Io in primis ho evidenziato il problema, poi dopo sono state prese appunto delle decisioni in merito.
Quindi sei stata brava anche tu a conoscere, insomma, quello che era un sintomo di un qualcosa che doveva essere affrontato. Rivolgo la stessa domanda sia a Chiara, ma prima ad Arianna che è qui in studio. Arianna, tu invece a 13 anni lo hai ritenuto un traguardo tardivo, perché i tuoi coetanei avevano ricevuto il cellulare prima e quindi hai vissuto un disagio, diciamo, di mosca bianca che non era omologata agli altri.
Sì, l'ho ricevuto leggermente dopo i miei coetanei e devo dire non mi sentivo particolarmente esclusa dal punto di vista sociale, ma lo vedevo un pochino come quel tesoro che tutti avevano e che a me mancava. Però devo dire che sono molto grata intanto ai miei genitori per aver ritardato, anche se di poco, l'arrivo in questo mondo, anche perché poco dopo che ho ricevuto il cellulare, che sono entrata nei social, poco più di un anno dopo è scoppiata la pandemia e quindi se già è difficile costruire un rapporto sano con il mondo online a quell'età, rimanere chiusa in casa ha fatto in modo che io sviluppassi una vera e propria dipendenza, come penso molti miei coetanei, perché era l'unico mezzo che avevo per comunicare con il mondo esterno, con i miei coetanei, avere un momento di svago. E quindi noto che avevo sviluppato, e in parte lo riconosco anche adesso, una vera e propria dipendenza molto poco sana nei confronti del mondo online e dei social. Con tutti i lati positivi che ci sono anche in mezzo, perché penso che davvero ce ne siano molti, però noto che adesso personalmente, ma anche nei miei coetanei, vedo che l'onda è un pochino cambiata e c'è molta ammirazione per chi riesce a allontanarsi almeno un pochino dal mondo online e anche molta consapevolezza dei danni che comporta.
Il bisogno di disconnessione, poi ne parleremo, ci interroghiamo molto su questo, a prescindere dai giovani, anche come bisogno e anche come richieste che stanno arrivando con strumenti e richieste legislative a livello istituzionale. Prima di dare la parola a Chiara, dottoressa Angiola, noi intercettiamo una fascia di giovani che hanno davvero vissuto l'esperienza della gestione pandemica in isolamento di presenza e dunque con una sollecitazione tecnologica molto forte e quasi inedita.
Esatto, sì, sicuramente la pandemia non ha aiutato e ha contribuito, come dire, ad avvicinare ancora di più i ragazzi e le ragazze al digitale, quindi social. Quindi questo ha contribuito sia ad aumentare, ad abbassare quella che è la soglia di accesso, di primo accesso a dispositivi digitali, dall'altro ad aumentare quella che è la pervasività, no? Quindi il fatto di utilizzare sempre più spesso e di lasciare che dispositivi digitali vadano ad intaccare, ad invadere quelle che sono le sfere prettamente legate alle relazioni, anche al sonno dei ragazzi, perché ecco, dalla ricerca ad esempio sono emersi dei dati allarmanti che ci dicono che i ragazzi, l'88% addirittura dei ragazzi, utilizza il cellulare praticamente appena si sveglia e il 50%, più del 50%, lo utilizza di notte qualora le capiti permette appunto di svegliarsi. E peraltro questo è stato proprio un concetto che ha portato molte ragazze a riflettere, proprio quello della pervasività. Quando abbiamo fatto anche dei lavori a scuola con loro dopo in seguito alla rilevazione, ecco, ci si è soffermati molto sul tema della pervasività, che effettivamente è anche una delle conseguenze per alcuni proprio del, come si diceva prima, della pandemia.
Certo. Chiara, tu hai ricevuto il cellulare a 11 anni per l'inizio delle scuole medie, anche questa è una tappa abbastanza condivisa come testimonianze che raccogliamo, però hai iniziato a interagire con i social a 14. Ecco, tra gli 11 e i 14 qual è stato il tuo rapporto con lo strumento?
Allora, io ho ricevuto il telefono a 11 anni, diciamo per esigenza dei miei genitori, visto che andavo a scuola da sola. E prima in quel periodo di tempo non mi è mai interessato del mondo dei social, anche per il fatto che non sapevo usarli, e anche se i miei coetanei ce l'avevano, questa cosa non mi ha mai influenzato molto, anche perché stavo in un gruppo che non ha mai utilizzato i social in quell'età. Ai 14 anni ho installato i miei primi social, quindi Instagram e TikTok, e questi social hanno avuto un impatto grande sulla mia persona, perché entri in un mondo fatto di finzione, filtri, fake news, e ti esterni completamente dalla realtà. Quindi capita anche di dissociarsi dal mondo esterno e avere un'altra realtà, un altro mondo nel telefono che alla fine è finto. D'altra parte i social mi hanno aiutato perché mi piace molto scrivere e ho fatto un profilo appunto dove pubblico i miei testi, quindi è stato anche un modo per mostrarmi e aver coraggio di pubblicare dei miei testi, insomma una via d'uscita.
Quindi tu mi stai dicendo, essendo timida ma avendo una voglia, no, di esprimerti, è stato uno strumento di cui tu hai fatto uso ma che non sentivi in quel momento che prendeva il sopravvento, cioè sei riuscita tu a gestirlo per il tuo di bisogno.
Sì, esatto, anche perché ho fatto un account privato, quindi sapevo perfettamente le persone che vedevano, insomma, i miei testi, i miei lavori, ed ero tranquilla, insomma, sapevo gestire. Ormai questo account l'ho aperto l'anno scorso, quindi a 17 anni, e a 17 anni avevo già abbastanza consapevolezza su cos'era il mondo dei social, i suoi rischi, le sue fake news, quindi sì.
Molto molto interessanti queste esperienze che ci danno spunti sulle varie necessità, le varie paure, le varie anche fragilità anche di noi adulti, la necessità della localizzazione, dunque lo strumento, no, dato per una rassicurazione dei grandi, che è anche questo un aspetto del dare il cellulare in una fascia di età molto precoce. Dottoressa Angiola, prima di rifare un secondo giro di testimonianze preziose da condividere con il nostro pubblico, la vorrei sollecitare su un nuovo sondaggio che è stato condotto nel Regno Unito, firmato dal British Standards Institution, e in cui si dice che quasi la metà dei ragazzi sotto i 21 anni preferirebbe vivere in un mondo senza internet. Sostanzialmente il digitale non è più libertà, è solo ansia e performance. Il 68% ritiene che il tempo online danneggi la salute mentale, il 70% si sente peggio con se stesso dopo aver usato i social, c'è chi vorrebbe un coprifuoco digitale, dunque imposto in qualche modo dall'esterno dopo le 22, e molti avrebbero ammesso di aver mentito ai genitori su cosa fanno online, aver creato account falsi, insomma una serie di evidenze che fanno riflettere. Immagino che alcune di queste coincidano con i risultati che voi avete raccolto.
Sì, effettivamente noi non avevamo, ecco, delle domande rispetto specifiche rispetto poi alla percezione, al quanto, no, alla volontà di volersi un attimino allontanare dai social. Questo è emerso più, come dicevamo prima, dalle risposte spontanee dei ragazzi, ed è emersa a gran voce proprio, sì, effettivamente questa voglia quasi per alcuni di essere un po' aiutati, ecco, a distaccarsi. Per altri, anzi, invece una consapevolezza consapevolezza, quindi il fatto comunque di aver già intrapreso delle azioni per riuscire a disconnettersi, quindi di mirare sempre di più verso un benessere digitale. Infatti i dati che le citava sono abbastanza, come dire, esplicativi e ci fanno intendere, soprattutto ecco, noi genitori dovremmo ascoltarli, perché spesso, come diceva lei, siamo noi genitori che per paura, perché questo è uno dei principali fattori, no? Quello di controllare, di poter avere la possibilità di verificare dove sono i nostri figli quando si spostano. Quindi questo nostro timore ci porta magari a concedere prima il cellulare ai ragazzi, però in realtà sono i ragazzi stessi poi a dirci, anzi più della metà dei ragazzi che dice che in realtà ai loro figli loro non darebbero così presto il cellulare, no? Quindi questo effettivamente è un dato significativo e quindi assolutamente questo è un dato, una voce di cui tener conto, perché appunto, come dicevamo, dietro quei numeri c'è proprio la voce dei ragazzi e delle ragazze che ci chiedono di prestare particolare attenzione. Non a caso appunto queste ricerche adesso arrivano ancora dall'estero, ma anche in Italia pian piano si stanno osservando questi fenomeni, no? Di regressione, di appunto allontanamento a quelli che sono i dispositivi digitali, peraltro anche fra le ragazze, no? C'è una testimonianza anche di azioni concrete che si possono fare quotidianamente effettivamente per non essere così sommersi.
Sì, adesso infatti ci arriviamo, vorrei fare proprio un giro di riflessioni rispetto ai dati che citavo, questo bisogno, no? Di in qualche modo disconnettersi, se voi lo percepite, ne avete necessità, volete che sia imposto, comunque indicato dall'esterno, oppure avete un'autonomia adesso che vi porta a prendere le distanze in certi momenti e come? Partiamo da Silvia.
Beh, sicuramente è stato difficile accorgersi della dipendenza, quindi immagino anche per i miei coetanei sia molto complicato. Diciamo che quando sono in un momento di svago con i miei amici non penso neanche ad accendere il telefono, ma neanche per guardare l'ora, perché sono momenti da utilizzare al meglio. Cioè è veramente uno sguardo verso la libertà, perché questi attrezzi non sono libertà, ecco. Quindi diciamo è difficile accorgersi della dipendenza, ma ci sono persone che si impongono di liberarsene di questi attrezzi.
Grazie mille Silvia, cosa ne pensi Arianna e cosa fai soprattutto?
Non lo so, appunto io sento molto la necessità di un allontanamento, però che rimane secondo me sempre parziale, perché devo dire, forse ormai anche per abitudine, però vedo davvero un sacco di potenzialità nel mondo online e ritengo anche che a volte vengono fatti un po' dei discorsi di richiesta di imposizione dall'esterno di limitare l'accesso online, che in alcuni casi, magari quando si tratta di bambini molto piccoli, posso comprendere. Altre volte mi sembrano misure un po' moraliste. Penso che molte volte ci sia un problema alla base su cui si possa lavorare. Non lo so, mi viene in mente che a volte vengono menzionati questi eventi di letture senza cellulare, posti in cui si entra e si spegne il cellulare, un po' anche come, come dire, in modo un po' bacchettone. E poi mi viene da pensare... però stiamo chiedendo tutti gli spazi in cui si possa semplicemente esistere, gli spazi pubblici in cui noi giovani, ma in generale, possiamo semplicemente stare. Mi viene da dire, è ovvio che poi rimaniamo nel mondo digitale e così per un sacco di cose. Penso ci sia un malessere generale a prescindere dal mondo online nella nostra generazione, su cui si debba lavorare, che per poi andare a incidere anche sul quello che è il benessere online e un uso più consapevole del mondo
social.
Tu
ci stai dicendo, se ci togliete spazi di socialità o in qualche modo li inquinate, è logico che poi noi cerchiamo altre fonti e altri strumenti. Chiara, ci sono anche degli stratagemmi per ridurre il tempo sugli schermi che in qualche modo tu con i tuoi amici state mettendo in campo. Di cosa si tratta?
Sì, allora io e il mio gruppo di amiche abbiamo capito che appunto bisogna allontanarci un attimo da questo mondo, almeno per dedicarci pienamente ai momenti di studio, di svago, insomma, dipende. E ad esempio io molte volte faccio videochiamate di gruppo quando studio, così per me, cioè per no le nostre amiche è impossibile utilizzare il telefono mentre si studia. In realtà in generale penso un po' tutti coetanei quando stanno fuori con gli amici hanno un momento divertente, come ha detto Silvia, non si sente il bisogno di guardare il telefono e questo vale anche per me e per le mie amiche. E se no ci fa piacere anche fare delle attività insieme, come può essere andare a fare una passeggiata insieme e quindi non portare il telefono o andare fuori a mangiare un gelato, però soprattutto per lo studio dove serve tanta concentrazione è fondamentale ormai per noi, per il mio gruppo, avviare una videochiamata e stare in chiamata in silenzio e muto, senza distrarci, ma solo per non utilizzare il telefono.
È molto interessante l'utilizzo dello schermo per evitare appunto l'utilizzo del cellulare per altre attività. Abbiamo pochi minuti, un ultimo contributo alla dottoressa Angiola, vorrei chiederglielo sull'esempio, sui genitori, sugli adulti, sui referenti del mondo della scuola e non solo. Cioè, ma noi che esempio diamo e di conseguenza che dipendenze anche inneschiamo? Perché diventa difficile per un ragazzo o una ragazza, no? Poi prendere le misure in un mondo in cui le misure vengono date falsate.
Sì, esatto, il nostro ruolo è fondamentale, no? Perché noi per primi ovviamente siamo vittime e siamo, come dire, dipendenti dello smartphone, quindi anche noi genitori in primis dovremmo adottare degli stratagemmi, come dire, per cercare, come dire, di non utilizzare lo smartphone e social in determinati momenti della giornata, di dedicare quindi più tempo e attenzione appunto ai ragazzi e alle ragazze. Che ci chiedono appunto di essere visti e ascoltati, perché ecco un altro dato che emerge dal questionario: noi abbiamo chiesto ai ragazzi a chi vi rivolgereste in caso di problemi con i social. Ecco, la metà ha detto che in primis si rivolgerebbe ai propri genitori, quindi fondamentale il ruolo dei propri genitori, mentre solo il 7% ha citato gli insegnanti, il che ci fa capire che appunto c'è ancora molto, no, da fare. Che ruolo degli insegnanti è importante, no? Quindi che anche gli insegnanti potrebbero un po' ascoltare di più i ragazzi e le ragazze. Magari, ecco, magari chiudo con un ultimo verbatim, quando ci chiedono appunto che durante il percorso sarebbe utile invogliare gli studenti a usare meno il telefono, fare più corsi di educazione civica e più lavori di gruppo. Per il benessere personale invece sarebbe meglio avere un limite per app utilizzo del telefono. Quindi ancora una volta sono proprio loro che chiedono anche agli insegnanti dei corsi ad hoc, che quindi vadano al di là di quelli che sono i classici corsi sul cyberbullismo che vengono fatti praticamente in tutte le scuole, ma avere anche una diffusione di una maggiore consapevolezza di quelli che magari appunto possono essere degli strumenti che aiutano a limitarne l'utilizzo.
Abbiamo gli ultimi 5 minuti qui, dovete essere brave, Silvia, Chiara, Arianna, come se faceste un video per Instagram, molto breve, ma vi chiederei un consiglio rivolto a noi adulti e ai vostri coetanei, ma un consiglio, no, proprio spassionato rispetto, non sentite tutto ciò che abbiamo detto finora, le indagini. Cosa direste per intercettare l'attenzione su questo tema di un adulto e di una giovane? Adesso scompiglio un po' le carte e parto da Arianna.
Ok, forse molto velocemente è quella a volte proprio di disinstallare alcune app, non per sempre, non per definitivamente, ma a volte semplicemente realizzare com'è la vita senza aprire Instagram ogni 15 secondi, cosa che faccio anch'io, non giudicando nessuno. Però a volte c'è proprio bisogno di realizzare, ok, cosa significa non avere questa applicazione sul mio telefono, cosa significa non avere tutto il mondo a portata di mano a 5 secondi.
Chiara.
Sì, come dice Arianna, secondo me è importante per i giovani in questo momento realizzare quanto abbia impatto tanto i social. Quindi anch'io consiglierei di disinstallare o almeno mettere, diciamo, un limite di tempo in ogni applicazione e godersi più il tempo fuori con gli amici, organizzare più attività e sì, godersi il tempo fuori.
E adesso Silvia.
Io dico di alzare la testa e tirare una boccata d'aria fresca, perché sicuramente il cellulare non è una boccata d'aria fresca come quello che abbiamo intorno.
Guardate, io sono veramente emozionata anche di aver contribuito a poter condividere con il pubblico con queste testimonianze preziose, perché sono di una semplicità e di una profondità anche fuori di bigottismo, di normalizzazione della narrazione ariana, di moralismi, quanto è bello dire utilizzate meno il cellulare oppure quanto fa male l'utilizzo, ma capire da voi come dovete e potete gestirvi nella vostra quotidianità e nella vostra crescita. Insomma, dobbiamo davvero metterci in ascolto. Abbiamo cercato di farlo anche grazie alla professionalità della dottoressa Angiola e alla ricerca ESAP che ha dato un contributo molto molto importante. Siamo andati anche oltre i numeri. Io ringrazio tutte voi, vi ricordo che questa trasmissione è riascoltabile, anzi inviterei a condividerla sui social, utilizzando i social in maniera utile per portare questi contenuti oltre la fascia oraria di questa mattina, e rimando al prossimo appuntamento il 29 maggio alle 9. Ci occuperemo di affettività e sessualità negli spazi digitali, anche questa tematica delicatissima e forse poco affrontata. E poi il 30 maggio, quindi per un 25 novembre al mese, la trasmissione che conduco con Sandra Salvato, ci occuperemo proprio di educazione alla sessualità. Dunque saranno due giorni molto importanti da questo punto di vista. Tra poco il GR di Popolare Network. Grazie alla dottoressa Angiola, Silvia, Chiara e Arianna. Grazie per essere state con noi.
Grazie mille.
Grazie.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
Nessuno ti informa come Controradio anche nel fine settimana. Big Mag, il nuovo magazine. Cronaca, cultura, spettacolo. Domenica alle 10, in replica alle 19. Big Mag. Big Mag. Non perderti il meglio della settimana su Controradio.
Strana coppia Cannes 78. Da mercoledì 14 a sabato 24 maggio, la strana coppia speciale Cannes 78, in diretta con Carlo Pellegrini e Benedetto Ferrara dal Festival del Cinema che abbiamo sempre sognato. La strana coppia speciale Cannes 78 su Controradio e Controradio TV. Contro.
We're making history. Remember for our complete.
9:32 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Quanto accaduto a Washington è il frutto della selvaggia istigazione contro Israele.